Buongiorno Palestina. Il mercoledì ogni 15 giorni alle 17:30 su Radio Wombat. Siamo a novembre, stagione di raccolta delle olive che è da sempre un momento gaio di socializzazione e di serenità. Non è così per i palestinesi, per i quali l'olivo è una delle principali fonti di sostentamento, ma dove il raccolto è momento di lotta. Così come è motivo di lotta ogni aspetto della vita e della propria cultura. Dedichiamo quindi la trasmissione odierna alla resistenza dei palestinesi nella raccolta delle olive per la prima parte, mentre nella seconda parleremo di cultura musicale e in particolare di un libro dal titolo Il potere della musica, figli delle pietre in una terra difficile, libro che descrive l'esperienza di Alcamangiati, in italiano il violinista, simbolo della tenacia con cui il popolo palestinese valorizza e difende ogni aspetto della cultura. Ne parleremo in un'intervista ad Alessandra Micozzi, presidente dell'associazione Cultura e Libertà, e Luciana Galliano, la traduttrice che hanno curato l'edizione italiana. Questo subito dopo un breve servizio di Rai 3 Mondo in Cisgiordania, seguito dalla rassegna stampa e un breve stacco musicale.
È il tempo della raccolta delle olive in Cisgiordania. Gli uliveti sono spesso terreno di scontro tra palestinesi e i coloni, ma ad aiutare i palestinesi, i contadini palestinesi, ci sono da 19 anni un gruppo di rabbini. Il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
L'arrivo in campagna a bordo di un pulmino. Poi su dei piccoli trattori verso i campi. Durante il viaggio attraverso la campagna si vedono sulle colline gli insediamenti dei coloni. Siamo in Cisgiordania, non lontano dalla città di Nablus. Qui i volontari dell'organizzazione Rabbini per i diritti umani sono arrivati a dare manforte ai contadini palestinesi nella raccolta delle olive. La raccolta è cominciata già da settimane, ma quasi quotidianamente è disturbata da giovani coloni che dalle colline scendono per attaccare i contadini palestinesi. Spesso, come mostrano questi video, danno fuoco alle piante secolari. Bashar Eid, proprietario di uno dei tanti uliveti, fa fatica con la sua famiglia a portare avanti il lavoro.
La sofferenza per noi è quotidiana. Siamo sempre attaccati dai coloni, i ragazzi delle colline e delle montagne. Sono colonie nate all'epoca del governo Sharon. Occupano la nostra terra e vessano la popolazione. Gli insediamenti attorno a noi non hanno più di 8-10 anni. I loro abitanti sono dei selvaggi, a est e a ovest. Poi ci sono i campi dell'esercito israeliano. Il villaggio di Borin è di fatto assediato.
Da anni organizzazioni come Rabbini per i diritti umani cercano di aiutare i coltivatori palestinesi.
È da 19 anni che sosteniamo i palestinesi durante la raccolta delle olive in Cisgiordania. Lo facciamo per vari motivi. Il primo è che la nostra presenza, anche se non sempre, può essere un deterrente per chi vuole attaccare i palestinesi con violenza. Ci tengo a dire che purtroppo non sempre basta evitare la violenza dei coloni. Il secondo motivo è che vivere sotto occupazione per i palestinesi, costretti a rispettare delle regole militari, significa concentrare la raccolta in pochi giorni. Qualcosa che normalmente dura delle settimane. Devono chiedere molti permessi per poter raccogliere le olive nelle loro terre.
Ogni settimana gruppi di volontari si alternano. Il tempo della raccolta sta per finire e questi campi danno da vivere a intere famiglie.
Lo faccio anzitutto in segno di solidarietà con questi palestinesi che ricevono un trattamento pessimo dai loro vicini ebrei, qualcosa che mi mette estremamente a disagio. Vogliamo soprattutto far vedere ai loro vicini ebrei, i coloni, che questi contadini palestinesi non sono soli. Se non ci fossimo noi, loro attaccherebbero. Ma vogliamo soprattutto guardare al futuro. Io penso ai miei nipoti. Noi saremo i vicini dei palestinesi per sempre. Per questo dobbiamo avere un rapporto di vicinato corretto.
Thank you. Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi vi parlerò di alcuni articoli pubblicati da agenzie di informazione e da associazioni solidali con la causa palestinese sui loro siti. I primi tre articoli che potete trovare sul sito di Infopal ci raccontano delle violenze dei coloni ai danni dei palestinesi della Cisgiordania in questo periodo di raccolta delle olive. Si va dall'attacco alla città di Burin vicino a Nablus, che ha provocato l'abbattimento di 45 alberi di ulivo, all'assalto degli uliveti di Kufr Kadum vicino a Qalqilia. In questi assalti ritroviamo sempre il solito copione: i coloni che distruggono ulivi e raccolto e l'esercito israeliano che li scorta durante le loro azioni criminali. Quest'anno gli attacchi sono addirittura aumentati del 160% rispetto all'anno scorso, così come è stato dichiarato da Gassan Douglas, il funzionario responsabile del fascicolo riguardante gli insediamenti nel governatorato di Nablus, come viene riportato nell'articolo «L'aumento di attacchi dei coloni compromette la stagione delle olive». Douglas sostiene che queste azioni criminali dei coloni fanno parte di un progetto ben preciso e non sono frutto del caso. Sono stati registrati ben 111 attacchi nella Cisgiordania del Nord che hanno comportato aggressioni agli agricoltori, furto delle attrezzature e del raccolto, nonché loro distruzione attraverso incendi mirati. Douglas inoltre evidenzia il fatto che purtroppo gli agricoltori quasi mai sporgono denuncia alle autorità, poiché le azioni criminali dei coloni hanno il sostegno dell'esercito e il totale disinteresse da parte degli organismi internazionali, e ciò garantisce loro l'impunità. Douglas ha anche lanciato una campagna solidale guidata dagli studenti. Tutto ciò ha provocato una escalation della violenza che ha visto coinvolti anche gruppi estremisti sionisti come Hilltop Youth e Kohane Shai. I palestinesi però continuano a resistere, aumentando piantagioni e coltivazioni. Invito a guardare il video di Michele Giorgio dal titolo «La raccolta delle olive in Palestina, una tradizione minacciata dai coloni israeliani», pubblicato su Pagine Esteri e il cui link potete trovare insieme ai link degli altri articoli sul nostro blog, per avere alcuni dati che fanno capire l'importanza di questo settore per le famiglie palestinesi. Basti pensare che il settore delle olive è fonte di sostentamento di circa 100.000 famiglie e che gli olivi rappresentano la metà della superficie coltivata in Palestina. Nell'articolo Bill Gates dovrebbe saperlo, Israele devasta l'ambiente in Palestina, pubblicato da Bocche Scucite, l'autore Ramsi Baroud invita Bill Gates ad informarsi meglio sulla vera natura del marchio innovazione e ingegno con cui lo Stato di Israele promuove qualsiasi operazione che serva a coprire in realtà le violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi, che vanno dal furto dell'acqua, dalla falda acquifera in Cisgiordania, per essere dirottata nelle colonie illegali, allo sversamento di liquami e rifiuti israeliani sempre nei territori palestinesi, alla distruzione delle coltivazioni e degli ulivi. Questo perché Bill Gates, a margine della conferenza di Glasgow, ha incontrato il primo ministro israeliano Bennett per discutere dell'istituzione di un gruppo di lavoro per avviare una cooperazione tra la Fondazione Gates e lo Stato di Israele nel campo dell'innovazione nell'ambito del cambiamento climatico. Sempre su Infopal potete trovare l'articolo che riguarda l'ennesima uccisione di un bambino, Mohamed Dadas, di soli 13 anni, da parte dell'esercito israeliano, avvenuta durante le proteste nel villaggio di Deir el-Hatab, vicino a Nablus. Secondo Defense for Children International, sono 12 i bambini palestinesi ammazzati dalle forze di occupazione israeliana in Cisgiordania dall'inizio dell'anno. Davvero toccante poi è la storia che viene raccontata nell'articolo "Anche nella morte i palestinesi subiscono umiliazioni ignobili", pubblicato da Invicta Palestina. Ola Nababter è una madre palestinese che si è aggrappata alla tomba del figlio per evitare che fosse distrutta dai bulldozer israeliani, che all'inizio del mese hanno cominciato a livellare il terreno vicino al cimitero di Al-Yusufiya a Gerusalemme. Tutto questo per far posto ad un parco tematico che verrà realizzato proprio in quell'area. E questo ci dà la misura di quanto sia pervasivo il controllo sui palestinesi da parte degli israeliani, controllo che arriva persino ad oltraggiare un cimitero. Il vice sindaco di Gerusalemme, Ariel King, ha fatto sapere dal canto suo che quanto accaduto ad Ola Nababter, e cioè il suo allontanamento violento da parte dei poliziotti dal cimitero, è stato, guarda caso, per garantire la sua sicurezza. Conclude la selezione stampa l'interessante articolo "Incontra Blue Wolf, l'app che Israele usa per spiare i palestinesi nella Cisgiordania occupata", pubblicato da Rete Italiana ISME, International Solidarity Movement. L'articolo, la cui fonte è niente meno che un rapporto del Washington Post, fa riferimento al progetto di sorveglianza realizzato da Israele con una nuova tecnologia definita Blue Wolf, che consente attraverso una app e quindi attraverso un semplice smartphone di catturare immagini di palestinesi e abbinarle ad un database gestito dall'esercito e dai servizi segreti israeliani. Questo consente ai soldati israeliani, per esempio, di decidere se lasciar passare un palestinese o arrestarlo appena fotografato. La città pilota di questa tecnologia è Hebron, alla quale si affianca un altro sistema di controllo attraverso telecamere fisse che fa vivere ai residenti una vita monitorata 24 ore su 24. Oltre al Blue Wolf esiste anche un'altra tecnologia chiamata White Wolf che, sempre grazie ad una app, consente di scansionare la carta d'identità di un palestinese ed incrociarla con un database a cui accede l'esercito israeliano, i servizi segreti e anche i coloni ebrei. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Sono Gianna di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. In collegamento con me ci sono Alessandra Becozzi, presidente dell'Associazione Cultura e Libertà, che ha curato la pubblicazione italiana del libro Il potere della musica, Figli delle pietre in una terra difficile, e che si è occupata e si sta tuttora occupando della promozione di questo libro. Con Alessandra abbiamo in collegamento anche Luciana Galliano, che ha tradotto il libro dalla versione inglese. Entrambe ci parleranno di questo libro particolare che è nato soprattutto da un'immagine, L'immagine è una fotografia dell'87 dove vediamo un ragazzino palestinese che lanciava pietre contro i soldati israeliani dal suo campo profughi, vicino a Ramallah. L'immagine è diventata poi una immagine iconica internazionale. Da questa immagine partiamo per la prima domanda, che è questa. So che Alessandra ha conosciuto Ramzi e vorrei sapere da lei chi è Ramzi Hussein Abu-Rewal.
Allora, Ramzi, io l'ho conosciuto. Ramzi attualmente è il fondatore e animatore, diciamo così, della scuola di musica Al-Kamangiati. Però vorrei tornare alla tua descrizione della sua foto, perché in realtà è proprio quella foto di Ramzi piccolo, che ha 7-8 anni e che lancia un sasso. Una foto ripresa nel campo profughi di Al-Amari, dove Ramzi è nato ed è cresciuto, e rappresenta un momento dei tanti in cui i ragazzini del campo tiravano pietre all'arrivo di militari dell'esercito israeliano con incursioni che erano, siamo durante la prima intifada. Quella immagine aveva molto colpito anche me, l'avevo vista in un articolo scritto da un giovane giornalista di Liberazione nel 2006, Ivan Bonfanti, che purtroppo è morto molto giovane, e questo articolo mi raccontava la vicenda di Ramzi, che da bambino che tirava le pietre, bambino delle pietre, e a musicista, violinista e a creatore di una scuola appunto Al-Kamangiati. Da quello, nel 2006 appunto, in una giornata dedicata alla pace, era il 16 marzo del 2006, e insieme ad altre, alla mia organizzazione che allora era la FIOM e all'ARCI, decidemmo di invitare per un concerto appunto Ramzi, che venne a Roma per un concerto all'Eliseo con la sua orchestra, allora Da Luna. Da Luna è il nome di una danza palestinese. Il concerto fu straordinariamente seguito, il teatro era gremito e ebbe uno straordinario successo. E questo fu il primo momento in cui io conobbi di persona Ramzi, che ho poi rincontrato moltissime volte andando in Palestina, più o meno una volta all'anno, e con cui poi è nata l'idea anche della traduzione del libro. E Ramzi, la scuola che io visitai poi in Palestina, Al-Kamangiati, che vuol dire il violinista, la scuola era stata fondata a Ramallah da Ramzi nel 2004, e quando già da 2 anni aveva formato appunto l'associazione Al-Kamangiati. Fondò quella scuola, ma non fu solo a Ramallah, fondò quella scuola in molte città della Palestina. Quindi Al-Kamangiati esiste, tuttora attiva, in molte città della Palestina.
Sappiamo anche che lui, un ruolo molto importante ha avuto nella vita di Ramzi, è Mohamed Fadel, il violinista che ha fondato il Conservatorio Nazionale di Musica della Palestina. Ce ne puoi parlare un po', perché Ramzi poi ha vinto anche un premio, è stato poi a studiare, almeno risulta, in America e in Francia.
Sì, Mohamed Fadel è uno di quei tanti migliaia di palestinesi che dopo gli accordi di Oslo rientrarono nel proprio paese, rientrarono in Palestina, e lui rientrò proprio, Fadel rientrò chiamato dal suo amico Suhail Khoury, per che aveva fondato il Conservatorio Nazionale, per lavorare assieme. E Fadel è stato il primo vero maestro di musica di Ramzi, quindi ha avuto un ruolo chiaramente molto importante nella sua storia di musicista, e di musicista che ha lasciato le pietre, come viene raccontato anche nel libro, ha lasciato le pietre per imbracciare il violino e per soprattutto dare a tutti i bambini dei campi profughi questa opportunità, l'opportunità di studiare la musica, strumento fondamentale che verrà poi chiamato l'arte della resistenza.
C'era Luciana che voleva dire qualcosa.
Sì, Volevo aggiungere, sicuramente Fadel è stato importantissimo anche appunto nei vari passaggi, le borse di studio che ha vinto per studiare all'estero, però a me ha molto anche colpito la figura del maestro Khalidi, che è il primo maestro, Ramzi ha 7-8 anni, è proprio piccolino, e questo maestro arriva alla scuola con degli strumenti musicali ed è la prima volta in assoluto che Ramzi vede qualcuno suonare uno strumento. Questa era una cosa che appunto nei campi profughi non esisteva proprio, e questa impressione profondissima l'ha talmente colpito che sicuramente è stata una di quelle esperienze dell'infanzia fondamentali per decidere un percorso. Infatti Ramzi ricorda Khalidi anche più avanti nella vita con molta intensità.
Dall'amicizia tra Edward Said, lo studioso letterario palestinese americano, e il direttore israeliano Daniel Barenboim, nacque un progetto, una collaborazione che ha dato, diciamo, i natali a questa orchestra famosissima e poi diventata molto famosa, la West Eastern Divan Orchestra. E come si è inserito Ramzi in questo progetto inizialmente?
In realtà Ramzi segue questa meravigliosa vicenda della West Eastern Divan Orchestra, fondata da Said e Barenboim, quando insomma, i due per un caso si incontrano e stabiliscono un'amicizia che dura sino alla fine della vita di Said. Quindi Ramzi segue un po' questo progetto, cerca di conoscere Barenboim, un po' non gli riesce, però poi ad un certo punto già è attiva la scuola di musica al Camangiati e lui vede arrivare la moglie di Said e Barenboim, che gli propongono in sostanza di collaborare all'orchestra. Ramzi è già un violista, lui suona la viola, un violista molto bravo e fa sentire appunto come suona bene il suo strumento a Barenboim, che è molto colpito, ma è anche un po', cioè ha chiaro che la sua presenza nell'orchestra sarebbe senz'altro perché è un bravo musicista, ma anche e soprattutto perché è palestinese, perché nel progetto di Said e Barenboim sono importanti le diverse personalità arabe. E quindi chiede a Barenboim, come dire, non è che sottoponga la sua adesione a questo evento, però gli chiede di andare a prendere un tè a casa sua dal famoso nonno che è così presente nel libro, e Barenboim accetta, e questa è un'esperienza per Barenboim molto importante, il racconto è direi toccante. Barenboim si rende conto di com'è la vita in un campo profughi, di com'è diciamo, non voglio dire il martirio, ma in sostanza sì, della vita dei palestinesi nei campi profughi, e insomma questo lo rafforza molto anche nel suo progetto. Quindi Ramzi suona diverse volte con l'orchestra, ma poi ad un certo punto, quando in seguito allo scoppio della prima guerra nel 2014, mi pare, insomma, ad un certo punto chiede che l'orchestra prenda una posizione netta contro le aggressioni di Israele, e questo non viene fatto perché, come dice Barenboim, il loro progetto è un altro, non è politico, ma è proprio solo quello di riuscire a mettere insieme delle figure identitarie diverse e in qualche modo attraverso la musica fare sì che si conoscano e si comprendono. E comunque a Ramzi questo sembra una sorta di normalizzazione, no? Come di accettazione dello status, e quindi abbandona l'orchestra, anche se in realtà il rapporto tra Daniel Barenboim e Ramzi resta sempre molto affettuoso, molto caloroso, sino a, direi, ai giorni nostri, anche con questa, in fondo, però, grossa domanda e grosso dubbio di Ramzi rispetto all'effetto di normalizzazione che la West Eastern Divan Orchestra possa avere nei rapporti tra le due entità.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Riprendiamo l'intervista con Alessandra Micozzi e Luciana Galliano.
Siamo di nuovo in collegamento con Alessandra Micozzi e Luciana Galliano e parliamo del libro Potere della musica, Figli delle pietre in una terra difficile. La prima domanda a questo punto sarà sul libro in particolare. Il libro è stato scritto da Sandy Tolan, è uscito nell'aprile del 2015. Ma chi è Sandy Tolan?
Ma Sandy Tolan è appunto l'autore del libro, è un americano, professore, documentarista, giornalista, che ha negli anni, perché ha passato molto tempo in Palestina, anche per lavorare per, per una radio nazionale negli Stati Uniti, ha passato molti anni lì e ha conosciuto Ramzi prima nel 1998, quando era un ragazzo, e poi era stato molto, diciamo, affascinato da questo, appunto anche lui aveva in mente il ragazzino che tirava le pietre e lo ha ritrovato allora come un ragazzo che studiava la musica e che aveva un sogno, il sogno appunto delle scuole di musica in Palestina. Poi, come dice lo stesso Sandy Tolan nel libro, leggo, all'inizio è stato un incontro casuale nel dicembre 2009 in un ristorante italiano in Cisgiordania, il ristorante Pronto. Ero a Ramallah, stavo lavorando a una storia sulle scarse possibilità di un'autentica pace in Medio Oriente, quando ho sentito chiamare il mio nome dal lato opposto del ristorante. Sandy, Sandy. E qui vede questo giovane con la barba seduto in questo ristorante, molto contento di vederlo, e si sono riconosciuti, si sono ritrovati, e dal colloquio che loro hanno avuto in questo 2009, in cui Ramzi, appunto veramente raggiante, dice a Sandy Tolan: io ho cominciato a realizzare il mio sogno perché ho fatto scuole di musica in tutta la Palestina. E da questo colloquio, da questa storia nasce in questo giornalista, documentarista molto bravo, nasce l'idea di raccontare la storia di Ramzi, ma non solo, raccontare questa storia collettiva di Ramzi, di tutti i ragazzi, ragazzini e ragazzine che studiavano musica in questa scuola, dei tanti musicisti anche di altri paesi che volontariamente sono andati a collaborare, a aiutare nella scuola, e quindi nasce la sua idea di raccontare questa storia dei bambini delle pietre, che sono appunto i bambini che tiravano le pietre nella prima intifada.
E com'è nata allora l'idea di tradurre il libro in italiano? Se ci sono delle differenze con la
versione, magari delle differenze ne parla di più Luciana. Io voglio dire questo, che quando ho incontrato, una delle tante volte che ho incontrato Ramzi in Palestina, e Ramzi mi parlò, e qui siamo quindi già intorno al 2015, Ramzi mi parlò, ed anzi mi dette una copia di questo libro che si chiama nella versione originale Children of the Stone, e cioè i bambini delle pietre, che poi nella versione italiana è stato tradotto Figli delle pietre. Comunque ci sono tutte e due le cose, e Ramzi mi chiese se non era possibile, come aveva chiesto anche ai francesi, se non era possibile tradurre in italiano questo libro e farlo circolare in Italia. La cosa all'inizio ero un po' incerta, perché non conoscevo Sandy Tolan, ero un po' incerta sul fatto che un autore americano fosse in grado, no, di cogliere la situazione, le persone, i ragazzi, le ragazze palestinesi e soprattutto la situazione in cui vivevano. In realtà poi io il libro l'ho letto in inglese, l'ho trovato un libro bellissimo, appassionante, veramente appassionante, per le storie dolorose e felici, no, che sono narrate nel libro, e così mi fissai un po' di trovare il modo di farlo tradurre, di farlo pubblicare in Italia. La cosa è stata piuttosto lunga, anzi molto lunga, piuttosto difficile. Poi sappiamo che in Italia parlare di Palestina è sempre un tema un po' spinoso. Ho interpellato anche molti editori, ho trovato, diciamo, la soluzione, ma ho voluto insistere perché ero veramente convinta che questo libro dovesse circolare in Italia. Finalmente, attraverso una nostra compagna di Torino, Cristiana Cavagna, mi sono imbattuta in Luciana. Luciana ha letto il libro e anche lei si è appassionata. Luciana è una musicologa ed è una traduttrice. E adesso lascio la parola a lei.
Sì, grazie. Sì, il libro è bellissimo perché è veramente incredibile come Tolan riesca a tenere insieme le storie private fino a dei dettagli di emozioni e di sentimenti, detti magari con due parole azzeccatissime, la storia dell'orchestra di Said e Barenboim, la storia della scuola, la storia di Ramzi e la storia di tutti gli intercorsi tra la Palestina e Israele, direi dall'85 al 2014, quindi con un mucchio di informazioni tutte assolutamente documentate in nota. Ecco, in questo senso il libro in italiano è lo stesso, c'è tutto l'apparato delle note, è stato verificato ogni riferimento che, per esempio, soprattutto i riferimenti in rete che fossero ancora attivi, e in più nella versione italiana c'è un capitolo dovuto ad Alessandra, in cui si narra i rapporti, le relazioni e le persone che si sono occupati di questa storia di Ramzi, della sua attività musicale e di quello che è successo in merito in Italia. Ecco, poi devo dire che il libro è anche nella versione italiana è anche molto bello, perché Claudio Chianura, che è un l'editore di Hase Auditorium di Milano e ha un catalogo musicale veramente pregevole, ha fatto un libro veramente bello. Ci sono in più delle cartine che ci illustrano come è cambiata la situazione territoriale dal 1936 ai giorni nostri. Ecco, queste cartine dicono moltissimo. Ha aggiunto anche delle foto molto belle e insomma il libro mi sembra veramente bello, ecco.
Ci sono delle pagine che vi hanno emozionato particolarmente? Volete leggere una?
Sì, ci sono diverse pagine che mi hanno emozionato particolarmente. Per esempio, una pagina molto molto emozionante e tragica è quando Ramzi vede una sua piccola amica, compagna di scuola e vicina di casa e amica, colpita in fronte da un proiettile israeliano, cadere a terra e morire. E poi mi ha veramente commosso la storia del concerto al Checkpoint, quando tutti questi ragazzini che si sono riuniti anche con un mucchio di difficoltà, perché una parte gli stranieri sono potuti arrivare sul luogo con molta facilità, invece gli altri, i palestinesi, hanno dovuto fare un percorso anche in parte abusivo, quindi scavalcare il muro, farsi accompagnare da un faccendiere, insomma, comunque in qualche modo arrivano tutti al famoso, anche con una pessima fama, Checkpoint di Calandia, si riuniscono e suonano.
There might some people come, I mean not people, some police or soldiers or anything. Nobody of you have the right to speak with any soldier. We are going to play, not to speak, not to give our opinion, not to do anything. If there is somebody who will speak, it will be Peter. We don't need to fight, we are not going to fight. If we want to fight, then we'll call tomorrow for a fight. If the soldier come and say stop, do as if you don't see them. You know,
just go on playing.
Just go and play.
بصراحة استغرب، أنا كان كل أفكاري إني يعني أنا كنت أفكر إنهم رح يعصبوا كتير أو رح يحرمونا من إشي.
I don't think that happens there all that often. You know, it's Calandia. You know, I mean.
E buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo l'intervista con Alessandra Mecozzi e Luciana Galliano.
Sono, è una pagina molto bella questa, quella che è il post-ludio, oltre il muro a suonare Beethoven, sì, perché attraverso il blocco checkpoint, il blocco militare a Calandia, e questo ovviamente come sempre era molto difficile, e lo attraversano proprio per andare a suonare a Gerusalemme.
I cinque musicisti, che sono i cinque musicisti palestinesi, salgono i gradini storditi e sorridenti, mentre l'autobus si riempie di applausi, hanno raggiunto gli altri musicisti. Come avete? Inizia a chiedere qualcuno. Che diavolo? Dice un altro. Dal suo cellulare uno dei timpanisti mostra il video di una scala e un muro, due musicisti che si arrampicano verso il cielo a prova della loro azione. Si siedono ai loro posti, ancora affannati, sorridenti e ricevendo le congratulazioni. 20 minuti dopo l'orchestra entra nel tranquillo parco di Sant'Anna, una chiesa francese. I turisti vagano tranquillamente. Gli archi sussurrano le inquietanti prime note del minore della quarta di Beethoven, mentre 200 persone ascoltano dalle file gremite di sedie della vecchia chiesa. Il violista, che è Ranzi, al centro della piccola orchestra pensa a Beethoven. Cosa penserebbe di un'orchestra come questa che suona la sua sinfonia in un simile contesto? Guarda il pubblico, seduto pacificamente sulle ordinate file di sedie in plastica. Non sapranno mai cosa ci vuole per arrivare a Gerusalemme a esibirsi, ma sanno, sembrerebbe, di presenziare qualcosa di straordinario. Pochi istanti dopo che il direttore ha compiuto gli ultimi gesti e l'orchestra ha raggiunto il trionfale finale di sei note della sinfonia, il pubblico si alza in un prolungato applauso. La gioiosa ovazione riempie la chiesa, echeggiando sui muri di pietra e sulle strade acciottolate della città santa di Gerusalemme.
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo l'intervista con Alessandra Mecozzi e Luciana Galliano.
Quindi si può dire che i musicisti che suonano insieme abbattono le barriere che li separano. È un concetto quindi che si può applicare all'esperienza vissuta da Alka Mangiato, che sta ancora vivendo ovviamente.
la musica per i ragazzini dei campi profughi è veramente una chiave d'ingresso in una vita felice, in una vita in cui riconoscersi, in cui avere anche uno strumento per difendersi dall'occupazione. Ecco, ci sono anche dei passaggi molto commoventi in cui ai checkpoint i bambini con gli strumenti e gli viene chiesto di suonare. Qualcuno non vorrebbe, qualcun altro invece alla fine si decide a suonare, e in qualche modo la musica li protegge dai soldati, li protegge da questa fatica mortale che è sopravvivere, ed è questo il potere della musica.
Non vi faccio, cioè dall'ultima domanda vi chiedevo appunto che la forza della musica di Ramsey si può considerare, mi sembra ovvio, anche un movimento di resistenza non violenta.
Sì, io vorrei dire questo, che sicuramente per Ramsey è anche questo, cioè a un certo punto viene detto anche la chiamata la musica arte della resistenza, però il pensiero fondamentale era quello che la musica, sempre pensando ai bambini, quindi a se stesso, a quello che lui aveva avuto l'opportunità di fare, no? Ai bambini dei campi profughi, il suo pensiero fondamentale era che la musica non può essere un privilegio, ma è un diritto, ed è soprattutto un diritto dei bambini, perché dà loro la possibilità di guardare anche con gioia, anche con felicità, alla vita, e soprattutto di poter immaginare un futuro diverso, perché, e il libro questo ne parla e lo racconta molto bene, perché la condizione della Palestina sotto occupazione è una condizione terribile per tutti, ma ovviamente in modo particolare per i bambini. Il libro parla molto bene di questo, cioè credo che il grande pregio, almeno per me, del libro stia proprio in questa aver saputo mettere insieme in maniera armoniosa, diciamo così, a mettere insieme le esperienze di Ramsey e di tutti questi ragazzi e ragazze, l'esperienza dei musicisti, ma anche l'esperienza dell'occupazione, della vita in quella condizione e di questa perenne aspirazione alla libertà. Ecco, e quindi la musica come arte di resistenza vuol dire anche questo, vuol dire trovare anche uno strumento per pensare alla possibilità di un futuro diverso e migliore, e un futuro di libertà per la Palestina.
حلوة تكون المدرسة أسرة
لا تحاولوها سجن مدرستي حلوة.
E buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo l'intervista con Alessandra Mecozzi e Luciana Galliano.
Forse dobbiamo dire anche a chi ci ascolta come trovare il libro, perché il libro lo si può trovare in libreria e può essere anche acquistato online sia sul sito dell'Associazione Cultura e Libertà, che è palestinaculturaliberta.org, sia sul sito di Hazze Auditorium Edizioni. Può essere acquistato su entrambi questi siti per un prezzo di 18 euro a fronte di un prezzo di copertina di 20 euro. Poi chi ne compra più copie avrà ulteriori sconti, ma questo lo troverete poi scritto particolarmente sul sito della nostra associazione. E un'ultima cosa che vorrei aggiungere è questa, che come l'Associazione Cultura e Libertà si è sempre, che è nata come un'associazione per la promozione della cultura palestinese e quando possibile, avendo i fondi, per sostenere progetti di giovani in Palestina, cioè nella loro terra. Questo lavoro, che dura da 6 anni circa, di promozione di iniziative, di invito di artisti e artiste palestinesi in Italia, si è a un certo punto bloccato, si è dovuto bloccare con l'arrivo del Covid, della pandemia, con i lockdown e così via. Tutti siamo stati un po' costretti a casa. E diciamo che in qualche modo, grazie, chiamiamolo così, a quello che è successo, soprattutto nel 2020, è nata, si è lavorato proprio per far uscire il libro. Cioè tutto il lavorio lungo, molto lungo, impegnativo di Luciana per la traduzione e poi per le varie letture e così via, questo si è svolto proprio nel 2020, cogliendo l'occasione che dovevamo stare tutti chiusi in casa e concentrarci su qualcosa. Ci dovevamo concentrare, volevamo concentrarci appunto su qualcosa della cultura palestinese e così è nato Il potere della musica.
انت يا فلسطين يتحرر ولاني بتزيد.
Troverete tutte le indicazioni relative ai link citati in rassegna stampa e nel corso dell'intervista riguardo la reperibilità del libro Il potere della musica sul blog della trasmissione di oggi. Per la consueta rassegna musicale avete ascoltato la musica dell'orchestra Alcamangiati in Mare mezza mani, Il mio tempo, Shafat Bikami, Ho visto il mio sogno, Just Play, la voce di Ramsey e la sua orchestra al Checkpoint di Calandia, della West East Divan Orchestra diretta da Daniel Barenboim avete ascoltato un breve accenno alla quarta sinfonia di Beethoven. A seguire O Mondo, il bellissimo coro dei bambini palestinesi, e Dream and Hills, il sogno e le colline. Prima di lasciarvi, sempre di Alcamangiati, vogliamo farvi ascoltare Nafas, la stessa musica. Questa canzone è uscita il 10 maggio del 2020, è stata prodotta dall'associazione Alcamangiati per esprimere la realtà che il mondo e il popolo palestinese in particolare hanno vissuto e vivono tuttora nell'epidemia del coronavirus. La canzone è stata scritta, composta, arrangiata dal poeta palestinese Tariq Azraoui. Molti musicisti provenienti da Palestina, Giordania, Libano, Siria e Spagna hanno partecipato come amici, musicisti e studenti dell'associazione Alcamangiati attraverso i propri telefoni cellulari nelle loro case. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 1 dicembre, sempre alla stessa ora. Inshallah!
الوطنيين.